Questa è la prima episodio, ottimo, primo episodio di quello che dovrebbe essere un podcast mensile. Okay. Perché, che cosa abbiamo fatto? Noi ci siamo sentiti della musica, almeno io ho sentito della musica.
Non cominciare già come se fosse una merda.
L'ultimo mese, poi l'abbiamo schiattato in una scheda SD... è messa nella radio.
Hai detto proprio il nome del podcast.
Ho proprio detto il nome del contenuto registrato adeguato per un ascolto in cuffia.
Ci sta.
Esattamente. Ora, l'idea è che io ho ascoltato un disco, tu hai ascoltato dei singoli, ce li siamo proposti generalmente e poi siamo arrivati anche ad un terzo lavoro di artisti locali, campesi, sì, allevati a terra.
Sì, anche perché poi l'obiettivo di Cambiamenti è quello di far uscire molto di più la territorialità e comunque gente che sta nelle vicinanze, anche perché poi sarebbe più facile farci interviste nel caso in cui...
Esattamente, bisognerebbe pushare i locals sempre.
Esatto.
Esattamente. E quindi a questo punto... di che cosa vogliamo parlare del primo?
Io sono sicuro che vogliamo parlare prima del tuo, perché lui si è impegnato, a differenza mia. Lui si è impegnato in una maniera incredibile che io non pensavo.
Allora, che cosa pensi del lavoro di quello che è uno dei nuovi artisti di punta del rap italiano?
Allora, posso fare una premessa?
Il signor delle mosche sta anche dicendo, ma sì. Nomi del diavolo, addirittura ho aspettato due volte il titolo, i nomi del diavolo di Kid Yugi.
Allora, quindi questo è il primo disco che abbiamo deciso di portare. Io faccio una premessa, ho ascoltato rap unicamente in terza media, tipo, ho ascoltato tanta roba, oddio, unicamente in terza media all'inizio delle superiori. Poi ho perso un po' la scena, perché questi parlano così, questi slangs, la scena di adesso, e quindi di rap non so quasi niente, non sono più abituato ad ascoltare. Sergio mi aveva chiesto di ascoltare tutto l'album e io prontamente ho cominciato ad ascoltarlo e io farò la parte del cattivo in questo caso, perché a Sergio è piaciuto e a me ha rotto le palle dopo tipo i primi tre pezzi. Perché ridi in questa maniera?
Ma perché, cioè, a me non è neanche che è piaciuto, mamma mia, adesso ho mutato la faccia di Kid Yugi, di questo cozzaro incredibile, sopra il pettorale, dall'altra parte, mamma. Lo trovo un lavoro buono, con delle problematiche che sono comuni a tutta la scena italiana di raps, e tra l'altro mi aspettavo che ti avrebbe fatto cacare, e volevo proprio disquisire sul fatto del perché ti avrebbe fatto cacare.
Ah sì?
Noi sfrutteremo questo centellinato del lavoro che ti ha fatto cacare, e va bene.
È che tra l'altro è vero, io ho un messaggio suo in cui mi scriveva: io potevo scegliere un disco che ti sarebbe piaciuto, ma ho scelto un disco che ti avrebbe fatto cacare, non sapendo che io, essendo una delle persone più pigre che conosco, se una cosa mi fa cacare non riesco a finirla di ascoltare, e quindi i primi tre pezzi e poi si stoppa l'ascolto di questo album.
Quindi appunto, dato che ce l'hai freschi questi tre pezzi, esatto, dimmi che cosa pensi, primo pezzo iniziale, l'anticristo.
No, ma se mi dici così io non mi ricordo un cazzo.
Un cazzo, cioè, vabbè.
Quindi farai...
Il primo pezzo è un pezzone tutto autoreferenziale che alla fine finisce con degli scratch a mestiere. Ok. Cosa pensate degli scratch finali a mestiere?
Io amo gli scratch, in particolare quelli dei Rage Against the Machine nei loro pezzi che fanno con la chitarra, miei padri. Vabbè, che devo fare, Sergio? Vabbè, mi piace la buona musica. No, scherzo, non voglio fare quello di stronzo che si sente le cose vecchie.
Vabbè, comunque, diciamo effettivamente questo disco. Di fatto il disco è un concept dietro i nomi del diavolo. E okay, ogni pezzo in un modo o nell'altro c'entra con... Ha messo Eva fra i nomi del diavolo, non lo so, misoginia. Non lo dico io.
L'ha detto la Bibbia, quindi non è che...
Esattamente. Comunque, ogni pezzo è legato in qualche modo a... il nome del diavolo, al possibile significato di questo, dei nomi del diavolo, ed è tutto così, è un concept di questo modo. Questo album, di per sé, come tutto artista Kid Yugi, è caratterizzato dal fatto che Kid Yugi scrive bene, è affetto dal morbo del citazionismo, infatti...
Che mi sembra che sia molto comune, tra l'altro.
No, è comune ad alcuni rappers che hanno questa malattia incurabile. in particolare, tipo il primo pezzo... penso che abbia notato che c'è l'abuso del come.
Sì.
Esattamente, l'abuso del come, che non è comune invece a tutti i pezzi. Alcune, la parte in cui scrive meglio è quando o prova o fa il truce in alcuni pezzi che non hai sentito, quindi non posso neanche dire come lì.
No, ma tu lo puoi dire, tu stai parlando con loro, Sergio, non stiamo
vabbè,
discutendo.
Vabbè, però dovrebbe essere una discussione. In alcuni pezzi fa particolarmente il truce, il cattivone, sì. Le cose cattive, in un pezzo incredibile che è... Young Trap, mi pare. Sì, alcune cose dice chiude una rima con moccassort. Descrive il suo espressione facciale dopo aver ingurgitato del buon alcol come una faccia da QR code. E successivamente immediatamente dopo descrive il suo vestiario costituito dal pantalone largo.
E vabbè, ci sta.
Questa è una rapida successione di circa 5 secondi. Di fatto, la maggior parte delle rime iconiche sono quelle quando non abusa del come e non vuole mostrare di sapere le cose, effettivamente. Perché qualche volta funziona, se lo fai troppo diventa una merda, secondo me.
Lo schifo.
Inoltre, l'album è viziato da... è viziato dal fatto che ci sono delle produzioni un pochino della minchia, un pochino troppo generiche, perché comunque, seppur qualche volta ceda nel come, il signor Kid Yugi è abbastanza stiloso nella scrittura, nel flow e tutto.
Non,
e
che... di quello che ho ascoltato mi sentirei, cioè mi sento di dissentire più che altro, perché il suo stile non mi piace particolarmente rispetto ad altra gente che ho ascoltato in Italia. Però io sono innamorato di rapper molto diversi, tipo Rancore, Murbutu, cioè gente che scrive dei testi.
Piacciono anche a me, però infatti loro sono comunque più di nicchia. Questo comunque è uno che fa invece molta più riferimento anche ai movimenti, movimenti anche a livello di sonorità più attuali, mentre Rancore Murubutu sono comunque o più legati a cose old school, oppure
hip hop, tipo pure un sacco hip hop. Ci hanno delle basi molto hip hop, sì, è vero.
Sì.
È un rap più classico.
Però la cosa di Kid Yugi è che gli hanno dato delle produzioni proprio del cazzo. Cioè, nel senso, a parte magari che so, un pezzettino che va quello lì con il remix, un altro pezzo che ti ho fatto sentire, quello con il remix di Fido Guido, che è il pezzo migliore del disco. Anche perché lì non c'è un come, tra l'altro. Non c'è l'utilizzo della similitudine. Non c'è l'utilizzo della similitudine. Lì c'è un remix di un pezzo reggae storico del suo territorio e lì la produzione funziona, come magari in qualche altro pezzo c'è qualche campione decente, qualche cosa fatta così, però per il resto è proprio a livello sonoro noioso. E in più, seconda cosa, questo invece puoi citare, ci stanno tantissimi featurings.
Sì. Ho notato dai nomi delle canzoni, ovviamente.
Dal fatto che tre canzoni che hai sentito ci stavano tre altri artisti di quelli che hai sentito tu, che sono troppi, inutilmente tanti, e di fatto tu non lo sai perché non ascolti le uscite, eccetera. Ma di fatto c'è arrivato a un certo punto che sono sempre gli stessi.
Si è saturato un po' di questi artisti qua. Sento spesso, vabbè, perché loro sono quelli più famosi, nonostante io non ascolti il rap, quindi Guè sentito spesso, Dedo ha sentito spesso.
Ma infatti sono quelli più famosi, però onestamente alcuni se li potrei risparmiare. Il signor Dedo che caccia la strofa più cringe della storia dell'umanità.
Però, allora, posso spezzare una lancia in favore di Dedo? Si è trovato nel pezzo peggiore dell'album, tra l'altro.
Ho capito, però lui ha contribuito, cioè non è che ha detto adesso risolviamo un attimo la stazione.
Però ti devo dire la verità. È vero che lui non è riuscito ad elevare il pezzo, però a livello musicale di base è veramente una cosa che ti prende i coglioni, te li strappa.
Sì. L'unica cosa decente è come la parte outro, fanno andare un po' il campionamento, perché il campionamento è un campione carino, e poi come l'hanno fatto sulla base, sul rappato, invece fa cacare.
Ma poi non c'entra nulla. Cioè lui ha una voce, Kid Yugi, poi ti faccio continuare la descrizione dei brani, magari brano per brano, Ma Kid Yugi non ha una voce che si sposa molto bene con una base a pianoforte in quel modo, perché è una persona che tu la senti parlare, è pugliese, e quindi già... Però io
a me sembra simpatico.
Esatto. Ma ha proprio una voce che si sposerebbe di più su basi pesanti, capito? Infatti quel il pezzo questo qui, che mo non mi ricordo nemmeno manco più come si chiama, l'ultimo che mi hai fatto sentire, esatto, lì ci stava già molto meglio. Cioè, ma una persona che dice: Eva, cosa fai stasera?
In un... Non ti vedo da un'era.
Da un'era, e c'è sotto il pianoforte, dovrebbe essere una cosa che ti trasporta emotivamente. Non funziona.
Sì, sì, perché sono di fatto c'è una grande... si utilizzano sempre gli stessi modi di fare le basi in un modello, anche da persona come me che non ne sa un cazzo di musica, effettivamente beat making, effettivamente ad orecchio è la modalità di cosa, il modo in cui lo si fa, che non è effettivamente non si adatta all'artista, è semplicemente quello che poi fa presa su TikToks, Spotify, tanti streams.
È una cosa che adesso secondo me funziona tantissimo, il fare ritornelli o comunque parti delle canzoni che possano andare soprattutto su TikTok, ed è il motivo per il quale Spender, che tra l'altro non so se avrà una menzione onorevole, vabbè la faccio adesso, non è una menzione onorevole perché a marzo è uscito anche un suo singolo Sexting, che io, vabbè, non ci ho ascoltato così.
Io neanche, io non l'ho ascoltato primamente.
Però, no, ma infatti è una cosa che mi è venuta in mente adesso.
Cioè, rispetto per
però guarda, spesso si cerca proprio il diventare virale su TikTok, l'ho visto con la Sed un sacco, che seguo già un pochino di più. Però, prego, continua con...
Guarda, qui si potrebbe andare parlare qualcosa di tracce, ma io volevo in realtà... dire i miei pareri su qualche idea che poteva essere tua delle tracce, perché se tu eri l'ascoltatore che l'avrei ascoltato distrattamente e io invece quello che ho fatto più attenzione, no, qua il signor Kid Yugi parla di sostanze stupefacenti, sta facendo del coca rap. Il cita anche Pusha T, che non ascolto, ma che è uno dei padri del coca rap al mondo. Oppure, cazzo ne posso dire, il fatto che in generale le tracce funzionano molto meglio quelle in cui lui è da solo piuttosto che quelle con i featuring. C'è un featuring effettivamente mi è piaciuto, che è quello di Ernie, che effettivamente eleva il pezzo che tu non hai sentito,
che è un buon
featuring, che ci sta, anche un buon lavoro di produzione, anche perché è prodotto da persone diverse che hanno fatto tutti gli altri pezzi, quindi quello diciamo, per quanto anche lì abbastanza formulaico, funziona di più. Diciamo, la cosa principale è che si vuole parlare di questo disco, è che la nuova grande uscita, la prima grande uscita rap dell'anno, non so, sicuramente è l'unica che mi interessa da qui a fra un po', anche che la prossima che esce tipo Capo Plaza, che è uscita adesso, che riceverà una skin su Fortnite che però non ascolterò, perché Capo Plaza è uguale a un bidone dell'umido per me.
Capo Plaza si potrebbe portare come artista territoriale.
Vero! Questo però se dobbiamo parlare di Capo Plaza, perché l'unico che esce... Porco puttana! E vabbè. Queste nuove tendenze, comunque queste tendenze nel fare basi dal punto di vista dei produttori, dei tanti featuring, progetti che magari hanno anche una visione centrale, ma che poi si perdono nel volere, sei tutto un po' nel voler andare su TikTok, avere un pezzo per questo, un pezzo per quell'altro, che un po' fa dispiacere su comunque un artista che una sua visione invece ce l'ha, come che di lui, che di fatto sia dagli altri artisti da cui è uscito il featuring, sia dai produttori, non è stato supportato a dovere.
Ci sto. Io sto continuando a pensare al ritornello di Eva, che un sacco di gente già si ricorda, però...
Ma ci sta un verso orripilante, in cui il signor Kid Yugi dice: mi vorrei fare un taglio per mostrarti la minima parte di quanto soffro. Ma vaffanculo!
Sì, effettivamente, ma per quello ti dicevo, non è credibile su un pezzo emotivo,
sì, secondo me.
Poi ci sono degli artisti rap molto cattivi che sono riusciti a fare cose... emotivo, ma non mi vengono in mente, ma
song
mi
di noise
che... è tipo è esattamente quello. Comunque, a parte Kid Yugi, io passerei un attimo, tanto io non ho molto da dire, alla fine sono stato talmente pigro che ho portato due singoli di cui cose da dire c'erano solo su uno. Tra l'altro, cazzo, mi stavo dimenticando. Kid Yugi sta sotto la Virgin Records,
che è la stessa
di Mariah Carey, di Katy Perry. Cioè io non ho capito questa cosa. Vabbè, a parte con la Universal, ormai c'è chiunque. Diversificare ci sta nel panorama italiano. C'ha anche Anna, che io però non ho mai ascoltato, quindi non mi...
È una bando. Anna Bando ha fatto delle cose.
No,
in generale, cioè, capito? Delle cose, non delle cose forti, delle cose.
Le cose, ci sta. Sì, non mi è mai sembrata una molto interessante, però mi daranno del maschilista.
Lei fa molto ridere. Cioè, è interessante come esperienza, come quei pezzi così brutti ci fanno proprio cacare. Però dopo un po' di tempo ti rimangono nella testa, ti fanno ridere.
Spender.
Spender, per esempio, non è
no, Spender non è brutto, infatti secondo me
aspetto, l'abbiamo proposto.
No, deve essere protetto Spender e deve continuare a fare musica assolutamente,
certo.
Per il mio puro divertimento personale. No, e quello invece, quelli che ho portato io, diciamo, tra virgolette, sono due singoli. In realtà l'unico dei due uscito a marzo, il 27 marzo, è stato Next Semester, quindi noi stiamo registrando questa cosa il 5 aprile.
Per tutte le uscite.
Esatto.
Il 29 marzo, erano proprio cacate, quello dell'ultimo di venerdì, non oggi, quello prima, non erano proprio cacate, perché mi ero rotto il cazzo, ma avevamo deciso queste qua, dobbiamo parlare, basta.
La verità è che io già avevo pensato di portare l'altro singolo, cioè Overcompensate, che è stato il primo singolo che ha aperto un po' la strada per l'album che uscirà a maggio. E non mi ricordo il giorno di maggio, perché ovviamente non mi sono scritto un cazzo, perché sono un coglione. Il 46 di marzo.
No, il 46 o il 4 o il 5, mi pare.
Ah, ok, di maggio, okay.
Potrei sbagliare. Alzo le mani.
Vi faremo un post su Instagram. Nel post su Instagram ci saranno tutte le informazioni su come trovare questi pezzi, cioè questi album e questi pezzi.
Siamo su Spotify. Neanche no, io sono soltanto su Bandcamp, guarda. Questo su SoundCloud, un attimo. No, su Spotify. Per ora artisti per ascoltare.
È vero, per adesso. No, e alla fine non c'è molto da dire, soprattutto sull'ultimo singolo, che è quello che è uscito a marzo, Next Semester, perché i 21 Pilots sono, penso, una delle band più conosciute al mondo. Sono artisti internazionali, hanno delle produzioni clamorose e loro sono bravissimi a suonare, l'ho sempre pensato, anche album che ho ascoltato in precedenza. Devo dire la verità, sono un po' in hype per il loro nuovo album, anche se credo che ci siano degli album, in particolare il primo, che credo sia un omonimo, perché non me lo ricordo, ma mi pare che sia omonimo loro, che è clamoroso, ma anche Trench. C'hanno delle produzioni spaziali, il batterista io lo amo, vabbè, per chi non lo sapesse, io sono la batteria e quindi presto particolare attenzione, e lui è veramente bravo, cioè sentiteli in cuffia e ascoltate tutte le piccole variazioni che fa nel pezzo, perché per quanto a un primo ascolto una persona possa pensare che magari la batteria è campionata, magari alcuni suoni ovviamente sono campionati, ma la batteria non è assolutamente campionata. Sono delle piccole variazioni che vi fanno capire.
È analogica, non elettronica.
Esatto, okay. Esatto. No, campionata nel senso di... non è che ha registrato un pattern e poi l'ha ripetuto.
Ah, ok, no, l'ha suonato tutto dall'inizio alla fine.
Esatto, esattamente. L'ha registrata perché delle piccole variazioni... queste piccole variazioni ti fanno proprio pensare e l'ha fatto così. Poi, tra l'altro, io sono sempre sorpreso del fatto che sono due... e uno suona il basso e l'altro suona la batteria, ovviamente con tutti gli effetti che vengono messi successivamente. Questo pezzo in particolare ha delle sonorità inizialmente pop punk. Questo è l'anno scorso, sarà molto l'anno del pop punk. C'è stato un revival di questo genere e io non so nemmeno per quale motivo, forse perché le persone che non l'hanno vissuto...
È tornato un po' in generale tutta... Una deriva di sottogeneri del punk, è tornato tantissimo il post-punk,
sì.
Band del Regno Unito, come maggior parte, quelli che sento io sono soltanto i DC Fontaines DC,
sì, Fontaine DC, sì, che ho ascoltato,
che adoro. Però tipo stanno un sacco di altre band che so di nome ma che comunque non ascolto, come gli Idols, i Proto Martyr, stesso magari artisti che non c'entrano un cazzo col post-punk, che lo stanno integrando, come Slow Tie, che è un altro rappers dello UK. Lui effettivamente è fortissimo dall'inizio alla fine. Sentitevi Ugly, che ha fatto l'anno scorso un disco clamoroso. Mi è uscito un pezzo dalla mia playlist poco tempo fa. Comunque c'è tutte queste cose di sottogeni del punk che stanno tornando.
Sì. Però queste sonorità in realtà accennate alla fine, non ho controllato, ma all'inizio della canzone dovrebbero essere tre accordi, quindi giro di tre accordi è proprio classico di quelle canzoni punk che andavano nei 90 principalmente. Ok, anche i primi 2000, se pensiamo a qualcosa dei Green Day per esempio. E ho cercato, tra l'altro, vedete, io non sono così impreparato, ho cercato il testo, ovviamente, giusto per vedere di che cazzo parlasse.
Esattamente 30 minuti fa.
No, non è vero, questo l'ho fatto prima, ieri.
Esatto.
No, non mi ricordo quando, però ho cercato qualcosa sul testo, ovviamente anche la traduzione perché sono ignorante in inglese. Anche se però mi sono, cioè io sono sempre sorpreso dal fatto che ascoltando parecchio inglese non presto mai attenzione al testo, perché è una cosa che proprio non me ne frega, e sto capendo sempre di più che è giusto che non me ne freghi, perché in realtà spesso non dicono un cazzo, tipo in questo pezzo, in questo pezzo non dicono nulla.
Ma c'è un cristiano che si vuole ammazzare, si vuole buttare sotto la macchina si ferma e dice no, non parla di un cazzo, non è vero.
Sì, ok, e sono d'accordo, però non puoi sviscerare molto su quello che dicono, anche perché le strofe, cioè di fatto le strofe mi pare che tipo sono due.
E a proposito, il fatto che non presti attenzione al testo delle canzoni dei Phantom Pirates mi distrugge la domanda che ti volevo fare riguardo i 21 Pilots, perché in realtà io volevo farti una domanda. Vuoi continuare a parlare di Next Semester? Perché
ho quasi finito, alla fine, le uniche cose che ho cercato delle possibili spiegazioni, e c'erano delle persone che dicevano potrebbe parlare di università. Next. E io ho letto questa cosa, sono scoppiato a ridere.
Stavo ancora nel dubbio.
Perché la cosa di next, cioè di semester, quindi semestre, io che adesso sono all'università so che cos'è un semestre, ma prima che non ero all'università non sapevo cosa fosse un semestre. Il fatto, in realtà ci ho rivisto anche un po' questa cosa riflessa in quelle sonorità pop punk, perché alla fine noi che siamo all'università adesso,
alla fine è un genere post adolescenziale.
Quasi, dipende da quando lo vivi. Sì, per esempio, secondo me tra l'adolescenziale e il post-adolescenziale, e soprattutto le persone che ora sono all'università, si sentono, o che hanno appena finito l'università, sono quelle che hanno vissuto proprio in pieno band come Blink 182, Sum 41, cioè gente che nel pop punk ha fatto la storia con i propri pro e i propri contro alla fine, perché insomma
chi siamo noi per giudicare?
No, chi siamo noi per giudicare, sono stati fondamentali nella storia, però io per esempio non li riesco ad ascoltare molto loro, cioè li ho ascoltati ma a un certo punto poi basta. Qual era la domanda che...
Allora, in realtà la domanda non riguarda Next Semester, quello che voglio dire è che un pezzo mi è piaciuto più dell'altro, che è Overcompensate.
Ok.
Mi è piaciuto in generale più la sonorità, che è più con più mi piace di più banalmente, cioè più simile a quello che mi sento io dal punto di vista di musica effettivamente suonata al di fuori del raps. Mi piace molto la parte del coro, sì, che parte intorno al secondo minuto, ve lo sono segnato.
Che grande,
è più forte. Poi ho citato anche il fatto che c'era invece una parte acustica suonata con l'ukulele, che era simpatica, non ti direi che fortissima. La cosa riguarda Overcompensate, perché io mi ero andato a sentire questo pezzo, e di nuovo c'è un bridge carino, loro alternano sempre i generi, ci sono 3000 effetti, una delivery appunto del cantato più simile al rap, con una base invece più suonata eccetera. Vabbè, è un pezzo comunque interessante, che ci sta. Mi ero andato a vedere il testo e non ci ho capito un cazzo. Ci ho cercato su Genius, ma qua che cazzo stanno citando? E mi ero andato a informare su di loro. ho scoperto, io l'unico loro cosa che ho ascoltato, ho ascoltato tutto quanto l'ultimo album, Skillet Nicey, che a quanto pare universalmente schifato tutta la fanbase. Sì. Ho detto un albumino, infatti anche a me non è che non mi ha fatto impazzire, c'erano un po' di tracce molto orecchiabili e il resto un po' me. Però vabbè, e di fatto non mi avevano dato una, sa, più che erano importanti, che ovviamente avevano fatto cose più belle che non ho sentito, che non ho ancora sentito, ma non avevo una idea ben definita su di loro. Andando a informare su Overcompensate, mi sono visto un sacco di cose. Leggevo, ho detto, qui parla dei Banditos. Aspetta,
ci arriviamo. Ok. Allora lo sai.
Qui parla del fatto, potrebbe fare riferimento a uno dei nove, il vescovo, alla matematica Nicoia. Che cazzo dicono questi idioti? Vado a informarmi su di loro e scopro che l'album prima di quello che ho sentito io, il signor album Trench, e a quanto pare anche l'album che fa, viene fatto riferimento a questo Trench proprio dentro il pezzo che scrivono
Welcome back to Trench.
Va bene. E poi ci parlano tipo insomma, non ho capito. Vabbè.
Sì, è vero, anche in spagnolo, tipo certo. C'era una parola, mi ricordo, in spagnolo che dice.
Vabbè. C'è tutta questa enorme fanfiction del signor Tyler Johnson, dove il signor Clancy, nome del prossimo album, è questo cristiano dentro questa città di governata da nove vescovi, che io mi sono andato a informare. C'è tutta questa lore, letteralmente la lore dei 21 Pilots, di questa grande fanfiction che sta scrivendo Taylor Johnson nell'arco di tre album. A quanto pare anche Skillet Nicey è stata messa all'interno della lore in qualche modo. E che tu che cosa ne pensi di questa cosa? Perché
Sono stato
molto stranito. Quindi le domande sono: tu cosa ne pensi di tutta questa storia pregressa di 21 Pilots, di cui ne conosco un cazzo? Conosco il video di come si dice? Di riassunto che hanno fatto, messo su YouTube.
Ok.
E poi niente, le cose che ho letto su internet sono due stronzate. Quindi cosa ne pensi? E due, cosa ne pensi al fatto che hanno proprio detto che vogliono tornare allo stile di Trench? Sei contento di questa cosa rispetto invece all'album Skillet Nicey?
Sì. Allora, sì. Io personalmente sì, perché Trench è, credo che sia il mio album preferito dei 21 Pilots, perché c'è un pezzo clamoroso, io ve lo consiglio. Allora, io ho capito che consigliare interi album alle persone spesso non funziona. C'è un pezzo che si chiama Jumpsuit, che penso che la maggior parte di voi conoscano comunque, cioè se uno le sente un minimo i 21 Pilots. A cui sono molto affezionato perché lo dovevamo portare, ho sempre desiderato portarlo con la mia band Rox. Però sicuramente quelle sonorità mi piacciono molto di più. Tra l'altro, io quando tu mi hai detto mi è piaciuto di più Next Semester, io storco un po' il naso, perché comunque Overcompensate secondo me
sono di parte più complesso, sicuramente sì. È un pezzo, cioè, lo sento anche io che è un pezzo più complesso, più più pensato, fatto meglio, anche magari più difficile da suonare.
Sì, a livello di batteria ritmico in generale, cioè non ritmico, no, perché non è un tempo difficile, alla fine comunque un 4/4, però a livello di batteria è molto molto più interessante rispetto a Next Semester, questo è indubbio. Infatti mi è piaciuto di più, non perché sento solo la batteria, però anche le parti rap. È secondo me più completo quello come pezzo. Infatti sono contento che l'abbiano fatto uscire come primo pezzo per annunciare poi l'album. Allora non sono fessi. Le sonorità di Trench, dicevi, sì, comunque sì, in generale sono contento. Poi il fatto della lore, io sono una persona che non gliene frega un cazzo. No, io ascolto i pezzi, sto attento alla musica. È una cosa che facevo prima, era stare attento anche ai testi. Però lo facevo con le canzoni in italiano principalmente, come ti dicevo, Rancore, Murbutu, Caparezza, capito? Quindi è un po' più complicato risponderti alla domanda che cosa ne penso della lore, perché non ne so un cazzo, ho sentito gli album, però se tu mi dovessi chiedere di che cosa parlano, anzi io sono sorpreso del fatto che tu sia andato a cercare queste cose.
Perché io non ci ho capito niente su Genius, e potevo fare la cosa semplice di buttare giù la cosa e far finta che questa cosa non esistesse. Però subentra la volontà di sapere, la curiosità di capire questi che cazzo, cosa ti vogliono dire. Porca madonna.
No, ci sta.
E ho scoperto questa roba che sembra proprio un fever dream, cioè
sì,
un...
Sì, sì.
Come? Vabbè.
E comunque, per fortuna, non cioè, era un intero
io
album.
Io mi ricordavo perché erano quelli di Now My Friends Are In The Sticky Slow.
Sì, sì, sì.
È follia pensare che c'è la Lorm. Dio santo. Vabbè.
Vero, è un po' strano. Adesso, siamo arrivati ai 30 minuti proverbiali, secondo me...
Allora, questo, il 30 minuti era quello che ci abbiamo detto, finisce a 30 minuti. Invece stiamo andando avanti, sì. E vabbè, si zuccheranno questo episodio.
Muti, tra l'altro, sì, infatti. Vabbè, vedetelo quando fate delle cose, altre cose, vedetelo con poco attenzione, fate quello che
sentitelo
volete.
Sentitelo al posto di sentire la musica, che noi siamo più importanti.
E poi sentite la musica, perché sennò è inutile. Questo format nasce per consigliare delle cose a voi.
Per consigliare, per parlarne. Ah, a vabbè, proposito, sì. Vabbè, dove solo diciamo la fine. Comunque arriva l'ultimo album. L'ultimo sì. album, al contrario di uno degli artisti più ascoltati attualmente, al contrario di Twenty One Pilots, che avranno i dischi di platino spaccati, utilizzati come un finte.
Okay.
Invece abbiamo gli Scumbadomar, numero ascoltatori mensili su Spotify minore di 3000. I miei padri. Una band di Napoli che ha fatto uscire quest'anno il loro secondo disco. Chiamato A Gamba Tesa. Un disco molto breve. Un disco fatto uscire il 20 gennaio. A questo punto adesso arriviamo. Ma in che senso? Questa è una rubrica per parlare delle uscite dell'ultimo mese. E perde la propria integrità al primo episodio. Perché ammazza, non è uscito un cazzo.
No, è vero ragazzi, però, c'è di territoriale proprio.
Tu non lo sai, però io perciò ho dovuto comunicare questa cosa al presidente, che doveva parlare di un disco di gennaio e non di marzo.
E si è messo le mani nei capelli, scommetto.
Si è messo le mani nei capelli e ha fatto: Sergio, io adesso devo uccidere un membro della tua famiglia. Il presidente, scegli tu. E ha detto: no, ti prendo, dai, possiamo parlare. Attualmente sono ancora in ostaggio, spero che verranno liberati. Se facciamo almeno 30 ascoltatori.
E condividete questa puntata per evitare che
per salvare mia madre. Mia sorella l'ho salvata perché è stata troppo lontana. Quindi il signor presidente ha catturato mia madre. Comunque... abbiamo fatto questa uscita a gamba tesa. Sai, Davide, cosa ne pensi di loro e di questo disco?
Loro, secondo me, sono veramente forti a livello musicale. Sono una band con i controcoglioni, veramente. Io ho prestato particolare attenzione, come starete incominciando a imparare in questa puntata, alla musica. E devo dire la verità, non mi aspettavo che un'uscita contemporanea, soprattutto di una band territoriale, comunque loro sono di Napoli, eh?
Sì, sì, sì.
Ok? Ci avesse innanzitutto dei ritmi molto particolari, non me li sono segnati, però c'ha dei ritmi molto particolari. Non tutte le canzoni sono fatte in quattro quarti e non tutti i pezzi sono completamente in quattro quarti.
Loro fanno math rock.
Math rock.
Allora, c'è scritto su Rate Your Music, c'è scritto come generi Midwest emo, che tu forse l'avrai sentito più di me.
Non ho mai sentito questa cosa.
Va benissimo,
cosa.
È un genere musicale.
Vabbè, l'emo so che cos'è, forse
è un particolare sottogenere dell'emo,
forse
che nasce dal Midwest americano.
Esatto.
Però
sarà Midwest.
Midwest.
Ma Est, perché siamo italiani, quindi...
Hai ragione. Comunque... Ma West vuol dire Ovest.
Hai ragione, giustamente. Infatti dicevo, mi pare strano. Comunque, Ovest della California...
No, Midwest. Forza, sta in mezzo. Midwest è tipo il Tennessee. Comunque, Midwest.
Volevo dire California.
Math rock, che a quanto ho capito è un genere caratterizzato dalla avere progressioni, ritmi molto particolari.
Sì.
C'è in particolare Signorina, dove l'inizio e l'attacco mi ricorda tantissimo una canzone dei Polifia. Una delle canzoni dei Polifia, tu non so se sai cosa sono i Polifia, sono una band che fa musica soltanto strumentale, di musicisti molto tecnici, virtuosisti. Con 80 chitarre, boh,
sì, sì,
molto
sì.
Molto bravi. L'attacco si guarda proprio quello. E infatti ci sono alcuni pezzi molto più semplici a mio orecchio, alcuni mi dai dire tu, come hai detto stesso tu, più particolari,
sì.
Molto più complesse.
Sì, sì, sì. Alcune volte anche io, cioè, facevo fatica, nel senso che ci dovevo ragionare un attimo, per una cosa che mi piace cercare di capire qual è il tempo di un pezzo, soprattutto se sento che è una cosa particolare. E i pezzi devo dire la verità, sono molto belli. Come dicevo, a livello strumentale sono veramente, veramente forti. Il cantante mi fa molto ridere perché Sergio mi ha presentato il suo profilo Instagram.
E si fa le foto come il mio co-host Davide.
Ma non è vero, non è vero. Anche se la voce non mi ha fatto impazzire, però capisco che in questo genere non sia la cosa principale. Infatti
serve più una voce caratteristica che tecnica.
Esatto, esatto. E infatti così è stato. È una voce molto particolare la sua. Io non ho sentito, ma può darsi che non me lo ricordo bene, ma non ho sentito nemmeno cadenza particolarmente meridionale. I pezzi non sono...
Neanche io nell'album precedente, perché c'è anche l'album
precedente... Sì, ho ascoltato qualcosa.
Ok, lì sente di più.
Sì, infatti sì.
Senti più soprattutto tipo una traccia dell'album precedente, Fratmo Pino, in cui dice che il suo amico Pino, quanto pare un altro membro della band, me lo sono scritto, guida la Bentley, sgassa sugli Ether e piscia sulla tua Troia, ed è più trendy di Young Signorino e capelli più belli di Fendi.
Comunque, cioè, posso dire che hanno lo stile di Spender, però facendo math rock, cioè nel senso...
In questa strofa. In realtà questo disco è molto... a livello di stile è più diverso dal primo. Il primo, anche a livello di sonorità, era più pesante, più aggressivo a livello di anche del suonato.
Sì.
Questo, loro sembra proprio dei Losers. Cioè, c'è una canzone incredibile, che quella che non è la mia preferita, dopo la mia preferita è Pinago.
Ok, no, a me Signorina mi pare che mi piacque quella che mi piacque.
Le mie preferite sono Pino, anche Signorina mi piace molto. Però questa qui invece è Autostima,
che è Autostima pure paurosa.
Uno delle cose di ritornelli più divertenti sempre, in cui in Autostima di che parla? Del fatto che lui stava facendo il palo per Pino, che è andato a posteggiare, sempre lui, mio fratello. Suo fratello, che è andato a posteggiare e conosce questa ragazza che è proprio brava di le braccia di ferre e ci cala l'autostima per questo motivo. Ma comunque il punto fondamentale è che lui, nello scendere, immagina la prospettiva di questa ragazza che si sta vestendo, sta facendo bella, mentre lui pensa a non puzzare, ed è proprio un sempliciotto.
È proprio il classico delle ragazzi, le band più forti sono quelle che li vedete e dite, ma sono vestiti male, fanno schifo, probabilmente puzzano anche.
Non so se hai visto il video, c'è il cantante che sembra che non dorme da 3 giorni e che sta strafatto di MD, in quanto è vero, la madonna.
No, ma non l'ho visto, però mi fido che possa essere una cosa che può fare lui.
Assurdo. Comunque, è un album che... Quello che io dico di consiglio di più, anche perché è molto corto, dura tipo 20 minuti, anche se non per scelta loro. Cioè, queste cose sono da vedere in interviste loro. Ci sono 9 tracce, di cui in realtà soltanto 7 suonate, e 2 skit.
Ok.
È presente lo skit, quello in cui elencano i mezzi di trasporto? Auto articolato. In realtà quello deve durare un quarto d'ora. Deve essere il featuring con l'autoscuola Tripalda, in cui tutta quella in cui...
Ma che cazzo stai dicendo?
S dell'autoscuola Tripalda deve leggere tutto il codice della strada, però non gliel'hanno dato.
Ma mi stai prendendo per il culo?
Sì.
Ah, ok, no, perché infatti mi pareva strano. Però se, vabbè, lasciamo perdere, guarda. E io direi che questa puntata sta durando anche troppo,
sì,
le persone ci hanno...
Dura circa il doppio di ascoltare A Gamba Tesa, esatto, di Scomma do Mar, esatto, che nonostante il nome e la descrizione in portoghese, scrivono in qualcosa che non parlano portoghese, hanno un sacco di fan cioè non so se hanno un sacco, perché la loro canzone ha tipo 20 commenti, di cui 3 in portoghese. Non lo so per quale motivo, hanno dei fan in portoghese, nonostante loro hanno scritto non parlano portoghese, va benissimo.
Vabbè, sono dei grandi ragazzi. Fortissimi. Allora, ascoltateli, magari chi arriva alla fine di questo podcast, piano piano che parliamo dei pezzi o comunque degli album, stoppate, date un ascolto anche superficiale, soprattutto fateci sapere che cosa ne pensate.
Utile dirlo alla fine, soprattutto questa cosa. Per le prossime puntate, stoppate quando finite di parlare una cosa, ascoltate.
È vero, hai ragione. Vabbè, però... E voi alla fine della puntata tornate indietro, risentite tutto il podcast e poi
scherziamo. Io in realtà non so se ci sono dei commenti su Spotify, se questa cosa andrà, non credo che andrà anche su YouTube. Però
no, su Spotify no.
Su Instagram in caso, fateci sapere il vostro pensiero proprio su magari queste stesse cose, su questi album, pezzi che abbiamo consigliato, artisti eccetera, e niente, magari li leggeremo, ne parleremo anche la prossima volta,
ovviamente vogliamo
magari
sapere
un episodio
commenti.
Che non durerà 40 minuti,
sì,
però
sì cerchiamo di fare delle cose, vabbè questo è il primo per provare, si può...
certo, per non siamo dobbiamo ancora calibrare.
Perché voi non potete vedere, io spero che riusciremo a fare qualcosa con il video, perché Sergio è clamoroso comunque guardandolo, che lui ha fatto un sacco di gesti in questi momenti, ma voi non li potete vedere.
Ma la cosa è che farli a te, vabbè.
Vabbè, lasciamo perdere, dai, però ne parliamo dopo, dai.
E niente, adesso esportiamo l'audio, lo mettiamo sulla scheda SD e dopo su Spotify.
E ci sentiamo alla prossima puntata.
Dalla S
e dalla D
della scheda SD.